Il cammino della speranza. Briciole di Vangelo per ritrovare la strada.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».
L'apostolo Giovanni si fa portavoce del disagio dei discepoli di fronte a uno sconosciuto intento a scacciare i demoni nel nome di Gesù. Ragionevolmente ritengono che chiunque sia estraneo al loro gruppo sconfini in un territorio nel quale, prima di entrare, è necessario chiedere il permesso e attendere il nulla osta. Un pass. L'atteggiamento dei discepoli è comprensibile, ma nasconde, tra le altre cose, quel tipico modo di fare di chi si sente di stare dalla parte giusta ed è per questo incapace di accogliere l'altro e lo guarda con aria sprezzante e con pregiudizio. Gesù non la pensa affatto così. Egli accoglie tutti, non fa distinzione, non esclude. È sempre lì, pronto, a braccia aperte. E infatti ricorda continuamente che lo Spirito di Dio soffia dove vuole. E siccome nessuno ha il monopolio di Cristo, la sua voce può servirsi per farsi sentire anche degli strumenti più impensati. C'è un episodio famoso e divertente nell'Antico Testamento. È l'episodio dell'asina di Balaam che inizia a profetare. Persino le asine profetizzano se Dio lo vuole. Dio è essenzialmente libero nel concedere i suoi doni ed agisce al di fuori degli schemi mentali usuali e anche delle strutture. E per noi umani è un bel guaio perché siamo abituati a essare muri di separazione e di difesa reali o virtuali, arroganti nel sentirci migliori degli altri, magari per un maggiore quoziente intellettivo, per un successo professionale o per la capacità di raggiungere degli obiettivi. La tentazione di dire «lei non sa chi sono io» è sempre forte, forse oggi anche di più, nella Chiesa e nel mondo soprattutto. Ecco, il Cristo ragiona proprio diversamente da come il mondo, ormai alla deriva, ragiona, o sarebbe meglio dire sragiona. Per questo Gesù inizia a elencare una serie di peccati e di scandali che allontanano dalla verità. E l'occasione è propizia per avvertire i suoi discepoli e tutti di non concepire la potenza e la presenza del Cristo come un riservato possesso personale. Di non intendere la comunità cristiana come un gruppo chiuso ed esclusivo, di non invidiare e tantomeno misconoscere il bene che si può incontrare fuori dei confini visibili tracciati dai nostri calcoli. La comunione con Cristo può istituirsi di là dalle condizioni e dalle attese che partono da noi. Il nome di Gesù significa Dio salva. La sua signoria, il suo essere l'unico redentore e salvatore del mondo, la sua presenza salvifica, ecco, questo è il fondamento della salvezza di tutti gli uomini. Lo dice Pietro a un certo punto nel Nuovo Testamento: mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenza di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è lui accetto. Certo, bisogna entrare nella dimensione del nuovo popolo di Dio, della nuova umanità inaugurata dal Cristo. E la perenne tentazione del credente è quella di sequestrare Dio, di monopolizzarlo per sé a proprio uso e consumo, di rinchiuderlo nelle proprie certezze. L'appartenenza, talvolta anonima, alla comunità dei suoi si evidenzia però non tanto nella grandiosità delle azioni, ma per l'animo con cui esse sono compiute. Bisogna perciò fare attenzione a non seminare lo scandalo. E c'è qui una severità straordinaria nelle parole di Gesù, perché è urgente cambiare le cose, perché c'è chi tenta di bloccare il cammino spirituale dei piccoli, perché c'è chi vuole annientare l'uomo nella sua libertà e rendere l'uomo vittima dei calcoli del mondo e delle potenze del mondo. E Gesù articola la sua idea nei versetti successivi con tre affermazioni estreme che riguardano tre elementi che in fin dei conti racchiudono tutta la vita: la mano, simbolo dell'attività, il piede, simbolo del comportamento, del movimento, e l'occhio, simbolo della relazione con gli altri. È come se Gesù volesse dirci: guardate che la comunione con Dio è un bene supremo da custodire anche a costo di subire qualche menomazione del corpo. E allora è necessario, cari amici all'ascolto, prepararci all'incontro col Signore, non solo alla fine dei nostri giorni, ma ogni giorno della nostra vita, lasciando il comportamento del mondo, gettando via quelle mani che non aiutano gli altri, per cercare di averle sempre capaci di sostenere chi non ce la fa, per abbandonare quei piedi che non camminano sulla strada della verità e per possedere dei piedi che siano in grado di seguire il giusto sentiero, per gettare via gli occhi che non sanno vedere i bisogni delle persone vicino a noi, per averne di sensibili e attenti nei confronti degli altri. Solo questo costruisce una speranza nella quale è necessario camminare noi credenti e tutti gli altri insieme, perché i discorsi che fa Gesù non sono rivolti solo a chi è credente, ma sono rivolti a tutti gli uomini di buona volontà, amati dal Signore.